Wiki Radio. Claudia Colombati racconta Theodor Adorno.
Adorno, uno dei massimi maestri del pensiero contemporaneo, è una figura complessa. Critico, musicologo, filosofo, sociologo, musicista, e per essere compresa necessita la conoscenza delle varie componenti culturali e delle tradizioni che hanno alimentato la formazione dell'uomo e dello studioso nelle sue diverse realizzazioni. Sono a ciò riferibili, quindi, anche le contraddizioni che segnano e alimentano allo stesso tempo il suo pensiero. Il giudizio critico inesorabile che sfata l'apparenza del normale e del consueto, unito alla fiducia nelle avanguardie, al contempo una vita vissuta nel benessere, ma aperta alla coscienza interiore del dolore e della negazione, la rivoluzione perseguita come essenza di un rinnovamento profondo e l'utopismo come sfiducia di un suo conseguimento immediato. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno nasce a Francoforte sul Meno nel 1903. Figlio unico di un ricco commerciante di vini, Oscar Alexander Wiesengrund, e di Maria Calvelli Adorno della Piana, figlia di un ex ufficiale francese e membro di un'antica famiglia della Corsica di origine genovese. Adorno amava e si compiaceva a raccontare di una discesa della sua famiglia dagli Adorno che dettero un doge a Genova nel XVI secolo. Viene incoraggiato al mondo della cultura e dell'arte quindi da due presenze dominanti nella sua infanzia, dalla madre, cantante lirica di fama mondiale prima del matrimonio, e dalla zia Agathe, pianista di talento, accompagnatrice già della celebre Adelina Patti. Negli anni della scuola Adorno rivela particolari doti intellettuali e fin dalla giovinezza i suoi interessi sono indirizzati alla musica. In seguito sarà per il mondo del pensiero e della filosofia, rimasti comunque dominanti durante tutta la sua vita. Proviene quindi da una famiglia e da un ambito culturale della medio-alta borghesia, nel quale resterà durante gli anni universitari e post-universitari, e il suo amore per la musica tenderà a confondersi con la nostalgia per l'infanzia, come si può cogliere negli aforismi di Anbruch del 1927-29. Caratterizzando quel senso di malinconia che lo porta alla dimensione della Sehnsucht, soprattutto in certi aspetti musicologici come nei riferimenti a Gustav Mahler, aspetti che si riveleranno quali possibili radici della curvatura utopica dell'intera filosofia adorniana. Ancora adolescente, il giovane Wiesengrund inizia studi musicali sistematici con maestri come Edward Jung per il pianoforte e Bernhard Seekles per la composizione. Tra il 1921 e il 1924 recensisce concerti della vita musicale di Francoforte sulla Neue Blätter für Kunst und Literatur, e infatti del periodo viennese l'incremento della sua attività di pubblicista e la pratica dell'aforisma come indice della tendenza a procedere per nuclei concettuali diversamente che secondo sistematicità. Nel 1920 si dedica alla composizione di quartetti che eseguirà privatamente, il quartetto Rebner, di cui Hindemith fa parte suonando la viola. René Leibniz avrà a esprimere un apprezzamento per la prima delle sei bagatelle per voce piano del 1923, dedicate al suo maestro Edward Steuermann. Sono inoltre da ricordare del 1934 le sei bagatelle opera 6.
Es ist ja heute in Deutschland die Arbeit über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Il saggio di Walter Benjamin dal titolo L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica ha raggiunto oggi una grande notorietà. Ciò è dovuto alla forza che questo scritto possiede. Personalmente io dissento spesso dalle teorie di Walter Benjamin, ma sarei certamente l'ultimo a volerne disconoscere la grande importanza. Nel saggio di cui parliamo, pubblicato nel 1936, Benjamin ha elaborato la teoria dell'aura. L'aura è da intendere come il qui e ora dell'opera d'arte, come l'unicità del suo apparire. Egli sostiene quindi che con i mezzi di comunicazione di massa che riproducono un'opera, e ricordo però che Benjamin pensava in primo luogo al cinema, con l'apparire riprodotta in massa, in molti luoghi diversi, dell'opera d'arte, Non è più possibile conservare l'idea dell'aura. Personalmente, io arriverei al punto di affermare che ciò che Benjamin ha definito aura è irrimediabilmente inconciliabile, in assoluto, con la diffusione dell'opera d'arte. Se questa diffusione è realizzata con mezzi tecnici che permettono di vedere un'opera d'arte unica contemporaneamente in molti luoghi diversi. Ciò che dico appare in tutta la sua evidenza quando, per esempio, la televisione trasmette dei concerti o delle opere liriche. In questo caso, infatti, l'elemento estremamente specifico del qui e ora si pretende di farlo diventare improvvisamente accessibile a tutti. Come se il fatto di comparire contemporaneamente sul piccolo schermo di 100.000 o di 1 milione di persone non modificasse l'elemento intrinseco, l'aura, appunto. Rimanendo all'esempio televisivo, io dedurrei dunque che si debba tentare l'elaborazione di nuove forme a partire dalle specifiche condizioni della televisione. Forme che non abbiano alcun carattere auratico e che non costringano dunque ad accettare delle finzioni.
Negli anni 20 Adorno frequenterà l'Università di Francoforte, dove incontra alcune delle personalità determinanti nella sua vita e nella sua formazione di uomo e di studioso: Max Horkheimer, Friedrich Pollock e Walter Benjamin, incontro questo sin dall'inizio foriero di implicazioni decisive. Frequenta inoltre circoli marxisti, dove conosce Bertolt Brecht e Kurt Weill. Pur non avendo vissuto direttamente l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, la conseguente consapevolezza dello scarso valore attribuito alla vita umana, conseguenza di milioni di morti in Europa, si traduce nella convinzione che il mondo del capitalismo sia ormai un ammasso di rovine. E la sua adesione al marxismo, però, non è tanto legata alla rivolta sociale quanto al nuovo che deve sostituire il fallimento, alla possibilità di rinnovare dal punto di vista filosofico un marxismo che si stava irrigidendo nell'ortodossia. E inoltre distingueva Adorno e Horkheimer dal marxismo classico la considerazione neutrale della scienza rispetto alla loro individuazione di un periodo insito inevitabilmente in essa di dominio dell'uomo sull'uomo. Per Adorno, tuttavia, la crisi dell'epoca si rivela nel crollo delle tradizioni borghesi, ma il suo impegno è piuttosto rivolto al campo delle avanguardie artistiche, intese come evidenza estetico-rivoluzionaria del mondo e che reputa salvifiche. Non è attirato dalle ideologie collettiviste. La sua adesione al marxismo appare più direttamente un anticapitalismo. Egli amerà sempre frequentare l'alta aristocrazia internazionale, conservando una nota di vago snobismo ideologico, caratteristica dei salotti dell'intelligenza mitteleuropea. Rimarrà inoltre scettico nei confronti del potenziale rivoluzionario del movimento dei lavoratori. Laureatosi in filosofia nel 1924 a soli 28 anni, nel 1931 ottiene con una dissertazione su Kierkegaard la libera docenza sempre all'Università di Francoforte. Dopo la laurea, Adorno trascorre a Vienna un periodo di più di un anno, dal 1925, studiando con Alban Berg ed entrando in contatto con la cultura e l'ambiente della capitale austriaca. Conosce Edward Steuermann, pianista d'origine ebreo-polacco, allievo di Ferruccio Busoni ed esecutore di Arnold Schoenberg, che diverrà suo maestro di pianoforte. Il clima della Vienna anni venti esercita un grande fascino sul giovane Adorno, che ne lamenterà alcuni decenni dopo l'irrimediabile scomparsa col conflitto mondiale, e scriverà «Malinconia viennese 1967», che non c'è più malinconia viennese. Sono queste le parole con cui si apre il breve saggio «Wien nach Ostern 1967», che è tutta una commossa rievocazione di una città che ormai non esiste più. Al periodo viennese si riferiscono anche la conoscenza con lo scrittore Karl Kraus, l'indubbia influenza di Sigmund Freud, l'influsso profondo della personalità di Schoenberg. Come si è visto, nel 1930 a Francoforte Adorno aveva iniziato a collaborare con l'Institut für Sozialforschung, di cui Horkheimer era divenuto direttore e di cui erano membri Erich Fromm e Witt Vogel. Ma il filosofo, di madre cattolica, è per metà paterna ebreo, e pertanto l'origine, oltre alla classe sociale, lo accomunerà agli altri membri dell'Institut. L'insegnamento gli sarà vietato dal 1933. Avvertendo quindi sempre più l'emarginazione, sceglie ormai di assumere soltanto il cognome della madre, Adorno. Anche al di fuori dell'istituto collaborerà e si legherà d'amicizia con personalità di origine ebraica, quali Benjamin, Alban Berg e appunto Arnon Schoenberg. Vive quindi lo scomparire di un'epoca, giorno per giorno, dimensione che segnerà definitivamente il suo pensiero.
Già prima del 1933, prima cioè dell'avvento del nazismo in Germania, avevamo pensato di fondare succursali dell'istituto sia in Francia che in Svizzera. Durante il semestre invernale 1932-33, io stesso, che avevo già portato il domicilio all'estero, tornai a Francoforte per tenervi delle lezioni, soprattutto sul concetto di libertà. Abitavo però al Park Hotel, un albergo situato nelle vicinanze della stazione centrale, poiché sapevo che vi era un pericolo reale e imminente per tutti coloro che parlavano di libertà. Poco tempo dopo, quando Hitler era già al potere, credo a marzo o aprile del 1933, tornai ancora una volta a Francoforte con passaporto falso per distruggere alcuni documenti dell'istituto che avrebbero potuto compromettere delle persone, intellettuali che avevano espresso giudizi molto negativi sul nazismo.
All'avvento del nazismo, Adorno emigra a Parigi. Insegnerà poi a Oxford negli anni 35 e 37 e nel 38 si trasferirà negli USA, prima a New York e successivamente a Los Angeles. Gli States avranno certamente un'incidenza sul pensiero adorniano, in particolare per l'aspetto sociologico della sua speculazione. Nel primo periodo traumatico per quella che era stata la sua formazione europea socioculturale, nasce l'avversione alla mentalità positivistica della sperimentabilità e della quantificabilità, alla quale egli contrapporrà costantemente l'esigenza del rispetto dei momenti speculativi e critici, ossia la mentalità dialettica. Dagli USA osserva inoltre il mondo infrangersi nella follia, la nascita della cultura di massa, dell'industria culturale, dell'alienazione e dell'assurdo lo porteranno a rivedere il senso, l'essenza e il ruolo della cultura e dell'arte. Dalla giovanile esperienza ancora inconscia della diversità, espressa in minima moraglia, alla determinante presa di coscienza delle persecuzioni dei campi di sterminio, tutto ciò divenne rilevante per il giudizio regressivo sul nostro tempo e per il catastrofismo della visione storico-critica. Ma nel 1950 rientra in Germania, dove con Horkheimer ancora una volta ricostituisce l'Institut. Se nella personalità e nel pensiero di Adorno si sono allora volute riconoscere alcune parti del movimento giovanile studentesco della Germania federale nella fase della contestazione, il profilo culturale ed umano del filosofo si è poi rivelato più complesso e difficile da delineare nelle radici più remote e a volte contraddittorie, sia dal punto di vista più prettamente filosofico ed estetico che da quello sociologico e politico. L'animo rivoluzionario che sottende infatti ai modi miti dello studioso appare nella sua dura e preveggente critica alla società dei consumi, analisi di una condizione umana ormai senza speranza innanzi allo scempio della vita. Dal punto di vista filosofico sono inoltre da rilevare matrici che, se anche meno evidenti di quelle fondamentali di Hegel, motivo stato di complessa analisi negli studi adorniani, e di Marx, in particolare studiato per l'analisi del fallimento del progetto rivoluzionario, ne hanno segnato sia gli interessi giovanili che il perdurare della riflessione della maturità. Sono essa ad esempio la componente neocritica, data dalla conoscenza del pensiero di Cornelius, il significativo approccio a Soren Kierkegaard. Kafka inoltre rappresenta per lui, insieme a Samuel Beckett e Arnold Schoenberg, un riferimento fondamentale, quello di un potere tanto più cieco e irrazionale quanto più irresistibile. L'autore di Aspettando Godot è, per il francofortese, la trasposizione del romanzo kafkiano sulle tavole del palcoscenico. La società totale è quella dei sopravvissuti, quelli in cui la fine del mondo è già avvenuta e non rimane che la pura negatività. Ma dai tratti dominanti della sua critica si può tuttavia desumere come l'estetica adorniana discenda pur sempre dalla musicologia. È da quest'ultima, infatti, che nascono quelle categorie estetiche che Adorno applicherà poi anche ad altre forme artistiche. E ciò è utile per comprendere non solo la musicologia, ma l'estetica e la sua stessa filosofia. Le categorie che infatti formulo in campo musicale, come nella Zur Gesellschaftlichen Lage der Musik, Adorno le manterrà e le applicherà più tardi, anche quando si occuperà di altre arti, specialmente la letteratura, o di estetica in generale. La musica è quindi per il filosofo tutt'altro che evasione. Questo vale ovviamente anche per quanto concerne l'ascolto, che richiede attenzione e impegno da parte del fruitore. Il suo compito è quello di mantenere su se stessa l'attenzione per poter mostrare, come in uno specchio, la realtà nella sua totale insensatezza ed è quindi la musica enigmatica. Dando alle stampe nel 1962 la sua introduzione alla sociologia della musica, raccolta di 12 lezioni che aveva tenuto nel semestre invernale 61-62 all'Università di Francoforte, indicava come la ricezione musicale fosse indubbiamente una questione di natura sociologica. Egli tracciava un quadro in cui delineava diversi tipi di ascoltatori: l'esperto, il buon ascoltatore, il consumatore di cultura, l'ascoltatore emotivo e l'ascoltatore risentito, l'ascoltatore indifferente, il non musicale, l'antimusicale. Erano a ciò correlati naturalmente complessi problemi di ordine anche estetico e filosofico, ai quali si riconosce un'attualità sino ad oggi.
La critica che ho fatto nei confronti della televisione americana deve essere più esattamente considerata in vista del sistema che in quel paese vige, il cosiddetto sistema commerciale. In America le trasmissioni vengono finanziate da ditte che continuamente controllano le reazioni degli spettatori e che quindi ne utilizzano i consensi come una sorta di controllo del pubblico. In Europa invece, dove in genere la televisione non è basata sull'economia privata ma è statale, questo controllo delle idee non è così drastico e la libertà, intendo anche libertà di critica, è incomparabilmente maggiore. Dal punto di vista sociologico è un fenomeno molto interessante perché si verifica una specie di capovolgimento. Un tempo le istituzioni sostenute dall'economia privata, per esempio le università, erano più libere di quelle organizzate dallo Stato. Questa situazione si è oggi rovesciata. Lo Stato, nei paesi democratici, offre un'indipendenza allo spirito, mentre là dove gli interessi dei privati sono direttamente in gioco, il controllo diventa più rigoroso e continuo.
Während da, wo die wirtschaftlichen Interessen, die vested interests, direkt im Spiel sind.
Questi fenomeni sono riscontrabili direttamente nel sistema televisivo americano. Laggiù la televisione diffonde una forma di gusto collettivo molto commerciale e perciò, anche se in modo indiretto, provoca dei pregiudizi. Mentre ad esempio in Germania la televisione ha svolto una funzione estremamente positiva in alcuni momenti critici della politica tedesca.
Adorno identifica nell'industria culturale in un'ottica preveggente la causa prima del decadimento della condizione culturale e sociale dell'uomo moderno. La cultura di massa diviene sinonimo di totalitarismo strisciante, promessa di illusorie evasioni, con il quale la società attraverso i media impone quotidianamente regole, schemi, modelli di comportamento. Il filosofo vi riconosce un metodo per soffocare la ragione, usata al solo scopo di sottomettere. La società è illusa dalla presunta razionalità della scienza e della tecnologia, senza idea di quale possa essere il suo scopo finale. Nella dialettica dell'illuminismo, egli scrive, la libertà formale di ciascuno è garantita. Nessuno deve rendere conto ufficialmente di ciò che pensa. In cambio, ciascuno è racchiuso fin dall'inizio in un sistema di chiese, di circoli, di associazioni professionali, di relazioni d'altro tipo che costituiscono nel loro insieme uno strumento ipersensibile di controllo sociale. Nel capitolo sulla musica leggera, inoltre, affronta alcuni aspetti del rapporto tra il fruttore e l'industria culturale che la produce. La banalità della musica leggera, inesorabilmente controllata per non ostacolare la vendibilità del prodotto, imprime a fuoco alla fisionomia di tale musica quello che è nell'aspetto decisivo, la volgarità. Si potrebbe quasi sospettare che gli ascoltatori siano interessati nella maniera più fervida proprio a questo aspetto. La loro mens musicale ha davvero come massima la frase brechtiana «Ma io non voglio affatto essere un uomo». Nella facilità del ritornello, l'individuo accetta di costruire un proprio alibi che lo pone in una nota metafora al posto del rematore del canto delle sirene omerico, che con l'accettazione felice della cera nelle orecchie, posta a sua tutela, rema, 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 perché la fatica fisica è preferibile al pensiero. A tali considerazioni si aggiunge l'interesse di Adorno per il jazz, che non fu certo marginale. Nel maggio del 27 aveva avuto occasione di ascoltare a Francoforte un'orchestra con Sidney Beckett al clarinetto. Ne inoltre prova la frequentazione di Matthias Seiber, che allievo di Zoltán Kodály a partire dal 1928, aveva diretto un corso di jazz presso il Conservatorio di Francoforte. In Inghilterra prima e in seguito in America conoscerà poi i nuovi stili che seguono lo swing degli anni 30. Ma l'idea che esprimeva Adorno era pur sempre quella del dilettantismo musicale, che vedeva la tendenza a sacrificare elementi ritmici in favore della ballabilità, la rinuncia all'improvvisazione in favore dell'arrangiamento, nonostante lo stesso Seiber gli raccomandasse di documentarsi ascoltando alla radio o su disco le nuove produzioni americane. Ma Adorno non modificherà le sue idee. Come la canzonetta viene intesa quale suscitatrice di un illusorio senso di superamento dell'isolamento e di appartenenza alla comunità, il jazz rimane interprete di una libertà improvvisativa che si svela in realtà meramente apparente, musica per dilettanti, secondo un giudizio che rientrava nel quadro della sua formazione culturale e della relativa concezione dell'arte e dell'estetica. Ecco dunque come Adorno, nella sua critica alla società, ci mostra il paradosso, il rovesciamento da un punto di vista estetico-sociologico della funzione della vera arte. L'industria culturale crea soggetti che consumano passivamente quanto gli viene imposto, viene impedito il pensare. La civiltà attuale, egli scrive, conferisce a tutti i suoi prodotti un'aria di somiglianza. Il film, la radio, i settimanali costituiscono nel loro insieme un sistema al quale la cultura va adeguandosi, trasformandosi in cultura di massa. Ad esserne forgiato il gusto secondo nuove leggi funzionali al mercato, ma anche la morale e ad una nuova estetica del comportamento.
La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione del mondo. Si tratta di stabilire le prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà un giorno desolato e manchevole nella luce messianica. Ottenere questa prospettiva senza arbitrio e violenza, dal semplice contatto con gli oggetti, questo e questo soltanto il compito del pensiero.
Adorno si occuperà sempre di arte, ritenendola, come vedremo, unica speranza di ravvedimento, unica via che attraverso il medium filosofico possa mostrare, proporre un mondo possibile. I suoi scritti sull'arte sono argomento predominante ed è quindi nota l'attenzione rivolta dal filosofo durante tutta la sua vita per la musica, la poesia, la letteratura. Ma per Adorno esiste in definitiva un'inconciliabile frattura. Dopo Auschwitz, il mondo che esce dall'esperienza dell'Olocausto ha davanti agli occhi lo specchio che gli rivela la verità. L'uomo sa organizzarsi scientificamente anche nell'orrore. Quindi l'illuminismo che ci porta fuori dallo stato di minorità attraverso la scienza è pura illusione. È la sua dialettica negativa. La scienza è tutto, fuorché salvezza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, egli scriverà, tutto è distrutto senza saperlo, anche la cultura risorta. L'umanità continua a vegetare strisciando dopo che sono accadute cose di cui in verità non possono sopravvivere nemmeno i sopravvissuti. La sua famosa osservazione per cui non sarebbe più possibile scrivere poesie dopo Auschwitz pone la riflessione sul nuovo senso dell'arte, sulla presenza di un ordine diverso. La rivelazione dell'orrore rovescia il senso delle cose, la denuncia è contenuta all'interno stesso dell'opera. Il divario esistente tra vita e arte spinge l'artista al rifiuto delle condizioni e del periodo in cui si trova, lo spinge alla lotta per la realizzazione di una nuova verità, attraverso un'ispirazione che non deve lasciarsi corrompere dalle forze sociali dominanti. Ormai la rottura con le forme armoniche tradizionali è definitiva. L'avanguardia rappresenta l'orizzonte futuro del filosofo, l'arte che nel principio vuole porsi come progetto libero dal commercio e dal mercato. Essa tace a chi non ne abbia la giusta chiave interpretativa. La situazione dell'arte contemporanea appare quindi profondamente contraddittoria. Pur essendo speranza del futuro, essa deve prendere le distanze dall'immediata comprensività e comunicabilità, perché ciò che è immediatamente comprensibile è falso. Pensare un'arte incorrotta, fredda e al tempo stesso comunicante e riconciliante, visibile nella forma, che pure diviene ordine visibile, è utopia. Ma l'arte per il nostro filosofo è al tempo stesso manifestazione dell'utopia. Paradossalmente, quindi, l'ordine che nella società in apparenza sembrava comunicare un fine, in realtà è follia. I ruoli cambiano. Adorno vede l'arte nella dissonanza, non certo nell'ordine e nella bellezza. In fondo, se l'ordine è ciò che abbiamo visto ad Auschwitz, allora c'è bisogno del caos. Della società totale, l'arte deve piuttosto portare il caos nell'ordine che non il contrario. Thomas Mann, al quale Adorno fornirà il meraviglioso commento alla sonata in do minore opera 111 di Beethoven, contenuto nell'ampia consulenza musicale per il dottor Faustus, definì così il nostro filosofo. Quest'uomo singolare ha rifiutato in tutta la vita di decidersi tra la professione della filosofia e quella della musica. Troppo era sicuro di mirare allo stesso scopo nei due diversi campi. La sua mentalità dialettica e la tendenza sociologico-filosofica si intrecciano con la passione musicale in un modo che affonda le radici nei problemi del nostro tempo. Una parte molto importante per gli aspetti musicali Adorno l'ebbe infatti nella stesura del Dottor Faustus, laddove il protagonista Adrian, nella sua geniale e disperata esistenza, si accosterà alla musica iniziando la composizione. Ma davanti ad un'impasse creativa, avendo le forme tradizionali ormai esaurito il loro corso storico, egli incontrerà l'interlocutore demoniaco, sottostando al patto e alla sua sottile parodica dialettica. Ritornato in Germania, immerso nella campagna bavarese, Adrian, indifferente al mondo esterno, riuscirà a sviluppare una rivoluzionaria tecnica dodecafonica. Nel romanzo si rivela quindi più chiaramente l'idea di Adorno, della modernità musicale come fiotto che sgorga inarrestabile dal tardo stile beethoveniano. E proprio a Beethoven Adorno si è respirato per molti anni verso una vera e propria visione filosofica della musica, con molte valenze e momenti della sua stessa filosofia della musica moderna, rimasta tuttavia purtroppo una raccolta di frammenti. È possibile allora parlare di progresso per l'arte musicale? L'artista progressista, l'artista vero, è quello capace di cogliere i problemi più avanzati posti dal materiale, che a loro volta sono la sedimentazione dei problemi più avanzati posti dallo sviluppo della storia e della società, e di trovare la risposta tecnicamente più valida a questi problemi. In queste affermazioni appare la sua teoria della musica e dei suoi rapporti con la società. Schoenberg e la sua scuola rappresentano in tal senso per Adorno l'unico tipo realmente valido della musica. Con la dodecafonia, Schoenberg aveva segnato un definitivo distacco dalla musica dell'Ottocento, cercando la solitudine dell'artista nell'opera difficile, criptica, elitaria. «Se arte non è per la massa», aveva scritto Schoenberg, «se è per la massa non è arte». E nel 1912 aggiungeva: «Le mie composizioni erano eseguite dovunque, acclamate in modo tale che cominciai a dubitare del valore della musica». Questo scritto in Analisi e pratica musicale. In tal senso rifletteva totalmente la figura dell'artista dipinta da Adorno. L'opera possiede quindi per il nostro filosofo un suo enigma, un suo di più che la rapporta al tempo anche quando questo non è più coincidente con il suo tempo stesso. E la musica, essa rappresenta l'allegoria ultima della cultura.
L'11 settembre 1903 nasce a Francoforte sul Meno, in Germania, Theodor Adorno. Claudia Colombati l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.